Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli. Queste parole di San Paolo, dalla lettera di San Paolo, apostolo a Efesini, proprio all'inizio della sua lettera, si addicono molto bene anche alla nostra esperienza. Possiamo anche noi dire: davvero siamo benedetti. Quante volte abbiamo detto? Noi siamo benedetti.
Siamo benedetti.
Ecco, siamo proprio così, benedetti, perché il Signore ha fatto tanta esperienza, abbiamo fatto noi tanta esperienza con il Signore. E chi fa una esperienza di salvezza, di meraviglia, cosa fa? Inizia a raccontare, inizia a testimoniare. Infatti, vedete, questo salmo che noi abbiamo cantato così bello, ecco, quando il salmo è cantato diventa una meraviglia, perché i salmi nascono cantati, nascono proprio così, come un canto. Allora, cosa succedeva? Che i salmi, le preghiere, nascevano proprio così, da un'esperienza di salvezza. Qualcuno che si trovava proprio vicino alla morte sperimenta una potente salvezza, viene liberato. Allora l'orante, che sperimenta questa esperienza di salvezza, cosa fa? Racconta agli altri, e la sua preghiera diventa l'esperienza di preghiera anche per gli altri. E succedeva che qualche volta, no, non c'erano canti, inni, e allora il popolo Israele, quando celebrava la sua liturgia nel Tempio, tirava fuori i salmi, i canti, no, che erano già fatti in passato, con qualche modifica. Nel salmo si aggiungeva qualche esperienza presente. Ma quando voi trovate nel Salterio versi come quello di oggi, il salmista invita quelli dell'assemblea a dire: cantate il Signore un canto nuovo, per dire: lasciate da parte quegli inni che avete voi sperimentato, perché il Signore ha realizzato qualcosa di nuovo. Bisogna raccontare, bisogna dire un po' la nostra esperienza, no? Un po' come quando il Signore ci ha toccati dall'inizio, poi sperimentiamo che le meraviglie, le misericordie del Signore non sono mai finite, ma il Signore fa sempre una cosa nuova. E quante esperienze in questa, come dire, in questi 45 anni. E qui c'è padre Marco Mattei, che potrebbe raccontare ancora di più di me, di quello che lui ha sperimentato, e potrebbe cantare anche lui il suo canto nuovo, e ognuno penso che potrebbe aggiungere un canto di quello che il Signore ha operato nella sua vita. È bello celebrare questo anniversario proprio nel giorno dell'Immacolata. Sappiate che non è stata questa la data iniziale, ma è stata il 2, no, dicembre. Poi, siccome è stato il blocco delle macchine, perché insomma il comune ha stabilito una volta al mese, abbiamo spostato per 8 dicembre. E forse è stato provvidenziale, proprio perché, ecco, mentre celebriamo l'Immacolata Maria, noi celebriamo anche la nostra festa, e non a caso Gruppo Maria si chiama così, no? È un nome che, come dire, poi quando si prega ogni sabato alla Consolazione, c'è qualcuno che porta la statuetta della Vergine Maria a collocarla sulla balaustra, no? Per dire che Maria è sempre qui con noi, presente. È proprio così. E oggi qualcuno dice: ma non c'è la Vergine Maria, non c'è la statua. Allora io dico: no, sicuramente c'è, ma non lo vediamo. E poi, mentre pregavamo, ho guardato così, c'è un'immagine dietro, guardate dietro. C'è un'immagine, sappiate che noi ci troviamo qui in un posto bellissimo, dove è morto un grande fondatore dei passionisti, San Paolo della Croce. È morto nel 1775, 300 anni fa. E lui, guardate lì, è rappresentato in quella immagine bellissima. Sembra che lui riceve l'effusione dello Spirito Santo. C'è Gesù, l'intercessore presso il Padre, come dice la lettera agli ebrei, perché Gesù è sempre l'intercessore presso il Padre, intercede lo Spirito Santo, perché il grande dono che dà a Dio è lo Spirito Santo. Poi accanto c'è anche Maria, con la mano imposta sul braccio sinistro di San Paolo della Croce, e poi c'è l'angelo custode dietro, un po' più lontano, e sicuramente lui con le mani così è come se custodisse un grande dono che lui ha ricevuto. Allora c'è la Trinità e c'è anche Maria, perché Maria c'è sempre. E mentre noi pregavamo eravamo un po' così, no? Come San Paolo della Croce, che noi quando chiediamo un dono a Dio Padre lo chiediamo sempre da Lui, perché Dio è il principio e fonte, no? E lo chiediamo sempre per mezzo dello Spirito Santo, per Cristo, con Cristo e in Cristo, come dicevamo nella Messa. È il grande dono che Dio ci dà attraverso il suo Figlio e lo Spirito Santo. E Maria sta sempre lì, con la mano così posata, a confermare, a chiedere anche lei. Fate tutto quello che Lui vi dirà. E in questa liturgia che noi celebriamo, l'Immacolata Concezione, sappiate che non è nata nel 1854 con Pio IX, ma è una, come dire, devozione che nasce già nell'VIII secolo in Oriente, perché le grandi feste vengono sempre dall'Oriente, come Gesù è venuto dall'Oriente. Ecco, e questa festa che già, una piccola parentesi, nella liturgia bizantina ancora oggi, anche se non c'è il dogma dell'Immacolata Concezione, loro lo celebrano comunque nella loro liturgia, perché chiamano Maria tutta pura, così come noi la chiamiamo l'Immacolata. Ebbene, questa festa nasce già, ecco, nell'VIII secolo, arriva in Occidente nel XII secolo, XIII secolo, con i francescani. Don Scotto già parlava dell'Immacolata Concezione, anche se il dogma viene, come dire, maturato nel tempo, ma se voi andate nella chiesa della Concezione, su via Vittorio Veneto, piazza Barberini, dove c'è la chiesa dei Cappuccini, c'è la chiesa della Concezione. Ecco, già era, come dire, una venerazione popolare che poi viene definita anche a livello magisteriale. Un po' come succede con noi, no? Queste preghiere, no? Tra cattolici, ortodossi e protestanti, anche se non c'è un dogma, non c'è, come dire, una definizione, ma penso che le cose partono sempre dal basso, per poi arrivare pian piano con la maturazione. Vedete, in questa celebrazione noi abbiamo sentito tre letture, con il Salmo 4, perché il Salmo sempre è una risposta alla prima lettura, e abbiamo da una parte Eva, libro della Genesi, dall'altra parte Maria, Vangelo di Luca. Ci sono due donne, e nel primo libro della Genesi, alla fine proprio, sappiamo benissimo a memoria quello che succede con la disobbedienza di Adamo e di Eva, a un certo punto Dio fa, possiamo dire, una profezia. Allora il Signore disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici, sul tuo ventre camminerai. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa donna è Maria, che è stata, ecco, preparata, è stata preparata questa dimora al suo figlio Gesù. E la differenza tra la prima donna e la seconda, la nuova Eva, come viene chiamata anche Maria, è che la prima ha disobbedito, la prima ha obbedito, ha ascoltato. Quando l'angelo viene e fa questa proposta, tu sarai, ecco, quello che il Signore vuole con te, qual è stata la sua risposta? Ecco, Signore, io vengo, si faccia di me secondo la sua volontà. E possiamo dire che l'ecco anche di Gesù. C'è un Salmo, Salmo 39, che poi viene ripreso dalla lettera agli ebrei, capitolo 10, che dice: Gesù, entrando nel mondo, non ha voluto né sacrificio, disse: tu non hai voluto né sacrifici né oblazioni, un corpo invece mi hai preparato, ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà. Infatti questo Vangelo che noi abbiamo ascoltato si legge proprio nel giorno dell'Annunciazione, 25 marzo, Perché? E 25 marzo cosa è successo? È successo il concepimento di Gesù, no? Allora c'è un eco da parte di Gesù che entra nel mondo e dice al Padre: ecco Signore, io vengo per fare la tua volontà. C'è anche l'eco di Maria che risponde. Poi questo ecco, io vengo, viene ripetuta tante volte. Capitolo 4 del Vangelo di Giovanni: il mio cibo è la volontà del Padre mio. Poi, più tardi ancora, quindi all'inizio del suo ingresso nel mondo, durante la sua vita, e poi proprio alla fine nel Getsemani: non la mia ma la tua volontà si compia. Possiamo dire che è stato un eco continuo da parte di Gesù, un eco continuo di fare la volontà del Signore anche da parte di Maria. Allora Maria è grande proprio perché ha compiuto la volontà del Signore, ha detto: ecco, io vengo Signore. Allora c'è un eco di Gesù, c'è un eco di Maria, e deve essere anche un eco nostro, perché questa parola che noi abbiamo ascoltato, sia la seconda lettura, il Salmo, ma anche il Vangelo, parlano della storia di Gesù, parlano di Maria, ma parlano anche di noi, parlano anche della nostra redenzione. Allora questa parola che viene, come dire, proposta, consegnata, diventa anche per noi oggi alimento, carne, diventa anche per noi parola viva, perché nella liturgia diventa sempre una parola viva, non è una parola morta. Allora rispondiamo anche noi a quello che il Signore ci chiede nella nostra vita. E penso che Maria poi è grande perché lei è diventata la madre di Dio, è diventata proprio la dimora di Gesù. Vedete, Maria è chiamata anche l'arca dell'alleanza. Perché l'arca dell'alleanza? Perché nell'Antico Testamento l'arca, no, dove era il posto più sacro degli ebrei, si trovava nel Santo dei Santi a Gerusalemme, fino al 70, quando il Tempio viene distrutto dall'imperatore Tito, che è partito proprio da qui, da Roma. Ebbene, questa arca dell'alleanza, dove era il bastone di Mosè, un pezzo di mana e le tavole della legge, erano questi elementi che si trovavano nell'arca. Perché? Perché conservavano la memoria di quello che era successo, e per loro, per il popolo, era come dire la memoria di una salvezza, e quindi non dovevano dimenticare quello che era successo. Cosa succede? Che l'arca viene distrutta, no? Non c'è più, c'è solo il muro del pianto, come viene chiamato, il muro della memoria. Ma Maria diventa la nuova arca, perché lei ha custodito, ha ricevuto nel suo grembo, ecco, un altro, possiamo dire, la nuova legge, che è Gesù. E la mana, no, il pane, che diventa per noi il pane. E allora è bello, perché mentre pensavo a questo mi sono ricordato di un episodio che viene raccontato nel libro dei re, quando Davide portava l'arca, no? E vi ricordate quella scena quando Davide inizia a ballare davanti all'arca, no? Esce pazzo di gioia, inizia a ballare. Spesso cantiamo, anche noi balliamo nella chiesa, no? Perché quando siamo ebri dello spirito divino, si inizia anche a ballare, ma si capisce perché. Ebbene, quando l'arca dell'alleanza veniva portata, Davide inizia a ballare. Cosa succede con l'arca, con la nuova arca dell'alleanza di Maria? Maria che va alla sua cugina Elisabetta. C'è qualcun altro che balla? Giovanni Battista. All'arrivo dell'arca, cioè Maria che porta Gesù, c'è Giovanni Battista che balla, no? Ha sussultato nel mio grembo. Allora, vedete che bello, perché non solo Maria, ma Gesù ha detto che anche noi siamo, lo dice Giovanni, tempio dello Spirito Santo. e possiamo diventare tempio dello Spirito Santo come Maria. Ecco, in modo spirituale, non in modo carnale, ma realmente lo Spirito Santo dimora nella nostra vita, nel nostro cuore. Allora chiediamo questa grazia alla Vergine Maria, che è stata la dimora, così come dice all'inizio proprio la colletta, no? La colletta, questa preghiera che si recita prima delle letture, la colletta che raccoglie un po', come dire, il messaggio centrale delle letture, ma anche di tutto il mistero celebrato. Dice: o Padre, che dell'Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo figlio, in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua intercessione, ecco, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito, per Cristo nostro Signore. Amen.